Un'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola, e ci dirà che isola è e dov'è, è arrivata una traduttrice e scrittrice italiana. Antonietta Pastore, buongiorno.
Buongiorno.
Antonietta, sono andata a vedere su Internet Culturale, che è una specie di grande catalogo di tutti i libri pubblicati in Italia, l'OPAC generale, le sue traduzioni. Ne dico solo alcuni: Soseki, Akutagawa, Ozawa, Murakami. Voglio però chiederle, adesso c'è la moda del giapponese, ma lei perché è approdata al giapponese? Dove ha studiato? Quando è andata? Come ci è capitata sul Giappone, Antonietta Pastore?
Ci sono capitata tramite un giapponese, se devo dire la verità. Ero studentessa a Ginevra e mi sono innamorata di questo giapponese che poi divenne mio marito, dal quale poi in seguito ho divorziato. E siamo andati insieme a Parigi, siamo stati alcuni anni a Parigi. In viaggio di nozze siamo andati in Giappone, io sono rimasta affascinata dalla cultura giapponese e devo dire anche conquistata dai miei suoceri che mi hanno accolta come una figlia, e quindi io sono abbastanza avventurosa, insomma mi piace scoprire le cose. Ho voluto io più che il mio ex marito tornare in Giappone e nel 77 ci siamo trasferiti lì.
Quanti anni hai vissuto in Giappone?
16, nel frattempo divorziato, sono diventata visiting professor all'Università di Lingue Straniere di Osaka, insomma tante cose.
E cosa studiava all'università? Giapponese?
Io ho insegnato scienze umane, pedagogia, arrivo da un campo del tutto diverso.
E qual è stata la prima traduzione che ha fatto?
L'uomo scatola di Abe Kobo, adesso purtroppo fuori catalogo, un libro bellissimo.
Quest'isola deserta, 3 anni fa, Luciana Castellina diceva: non credo a chi si innamora delle idee, delle cose, senza essersi innamorati degli esseri umani, quindi diciamo mi pare perfettamente in linea. Cosa l'ha affascinata della cultura giapponese?
L'eleganza, perché poi quando ci sono andata io era un Giappone ancora un po' più vicino a quello tradizionale di quanto lo sia adesso è estremamente pop, no? Quindi l'eleganza dei gesti, anche delle piccolissime cose, dei comportamenti, anche non solo dei gesti, dell'atteggiamento delle persone, questo mi ha veramente affascinata. E poi la bellezza di tante cose, delle piccole cose, perché in Giappone la bellezza non è mai nel panorama, no? È sempre in uno spazio, è uno scenario limitato.
Antonietta, quando il Giappone è diventato pop e quando è diventata pop per noi occidentali, che cosa è successo? Cioè, lei che ha sempre studiato, ha vissuto in quella cultura, riesce in qualche modo a farci capire come il Giappone si è trasferito, diciamo, da noi, diventando una cosa molto di moda?
Direi negli anni Ottanta, perché fino ad allora il Giappone si era impegnato al massimo nel boom economico, no? a creare, e poi a un certo punto invece di importare modelli ha cominciato a esportarne, e comunque a trasformarsi. La letteratura, per esempio, con l'arrivo di Murakami Haruki e di Yoshimoto Banana ha svoltato pagina nel panorama letterario giapponese, è stata una svolta epocale, ed è lì che è cominciato anche la letteratura pop, nel senso che mentre prima c'era una divisione tra letteratura alta e letteratura di intrattenimento, questa divisione loro l'hanno un pochino spazzata via. Cinema e moda, anche tutto ha cominciato a seguire questa tendenza molto moderna, molto popolare, però sempre trasformata alla giapponese, perché questo ha di tipico Giappone che importa, poi trasforma alla giapponese e riesporta, e col favore anche della globalizzazione poi è invaso con questa nuova cultura pop, si può dire, tutto il mondo anche occidentale, non solo occidentale.
Nel 77, quando lei si trasferisce in Giappone, c'era già la moda, che in Italia c'era perché io stavo per nascere e da 3-4 anni li vedevo, quindi appunto stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, c'era questa cosa dei cartoni animati giapponesi?
Sì, c'era già. Ce n'erano anche di molto carini, tipo Sasae-san, però non era così diffusa, erano soprattutto cartoni per ragazzine, gli shoujo manga. Anche se poi molto presto è sorto ogni tipo di cartoni, ce ne sono anche per gente adulta, nei treni si vedono i famosi salaryman, che sono poi degli impiegati tirati fuori dagli attaché case, chissà quali documenti, no, sono dei fumetti, insomma c'è un po' di tutto, però in quegli anni lì erano soprattutto cartoni per ragazzini, sì, per ragazzine soprattutto, cartoni e fumetti.
Ovviamente alcuni cartoni giapponesi portavano, diciamo, anche il perturbante nei bambini italiani. Penso alla Mu, che era un cartone animato oggettivamente con delle questioni sessuali abbastanza esplicite, o penso a tutte le trasformazioni dei robot. Questa è una derivazione dalla cultura giapponese classica, penso, diciamo, ai romanzi di Tanizaki, o una cosa, diciamo, che appunto è una trasformazione di modalità di Occidente rivisitate dal Giappone.
Ma anche classica. C'è anche molta violenza in questi cartoni. Io non sono un'esperta di cartoni assolutamente, però i miei nipoti li guardavano e vedevo che c'era tanta violenza. Ma questa violenza, se lei prende le stampe di fine Ottocento, le famose stampe erotiche, noi conosciamo solo quelle erotiche, però se andiamo a sfogliare dei libri di Utamaro, di Hiroshige, vediamo che c'è anche piacere di rappresentare la crudeltà. Ci sono questi pittori che andavano nelle carceri a documentarsi, assistevano a delle torture e le rappresentavano, quindi c'è anche nella tradizione giapponese questa rappresentazione della violenza, anche della tortura, del dolore, della sofferenza.
Cosa le manca dopo 16 anni di Giappone, dopo che non ci vive da tanto, di quegli anni e di quella civiltà?
Mi manca del Giappone il senso di responsabilità delle persone, la precisione, l'attenzione agli altri, l'attenzione alla cosa pubblica e il fatto che ogni persona capisce dove sta il suo limite, non cerca di prevaricare sugli altri, ovviamente a livello individuale, perché poi a livello sociopolitico, insomma, il discorso si cambia.
Quale scrittore le è piaciuto più tradurre?
Più tradurre? Qui tradirò un po' i fan di Murakami, perché dirò che lo scrittore che mi è piaciuto più tradurre è Natsume Soseki. Che è un grandissimo. Comunque mi piace tradurre anche molto Murakami e anche altri.
Hai impiegato tanto a imparare il giapponese?
Sì, allora, cioè no, a parlare no. A parlare così, conversazione quotidiana, ho fatto abbastanza in fretta perché i primi 6 mesi siamo rimasti a casa dei miei suoceri e io con mia suocera in cucina conversavamo e io mi sforzavo. Cioè io mi sforzavo di parlare e lei, poverina, di capirmi, e così in breve tempo insomma sono riuscita a parlare perlomeno a un livello rudimentale, una conversazione quotidiana, e lì mi sono fermata a lungo perché poi ovviamente abbiamo trovato casa, ci siamo trasferiti con il mio ex marito, ma io non sapevo leggere se non alcuni ideogrammi che mi permettevano di guidare la macchina, perché io ho sempre guidato ovunque ho vissuto, a volte sbagliandomi, perché poi andando a finire su queste super strade che si incrociavano, insomma da guidare con le lacrime agli occhi perché non trovavo più la strada, e comunque mi affidavo a mio marito, io femminista della prima ora, per leggere mi affidavo a mio marito per ogni documento scritto cui dovessi rispondere. Però è successo che a un certo punto poi mi sono separato, ho divorziato, e lì mi sono ritrovata, insomma ero un analfabeta, e ho fatto necessità virtù e mi sono messa a studiare imparare a leggere. E quando ho imparato a leggere, poi a un certo punto mi è venuto anche voglia di tradurre, perché la mia passione per tutta la vita è sempre stata la lettura, la letteratura.
Antonietta, mi perdoni, quindi lei divorzia da suo marito, il giapponese che l'ha portata in Giappone, e resta in Giappone?
Sì, certo. Poi insegnavo il mio lavoro, insomma, voglio dire, l'ho appena detto che sono una femminista della prima ora, non è che tornavo in Italia con la coda tra le gambe perché avevo divorziato. No, no, avevo il mio lavoro che mi piaceva moltissimo, io adoravo i miei studenti, ancora mi scrivono, ancora ho rapporti bellissimi con loro. Poi sono tornato in Italia perché a un certo punto mi mancavano molto i miei familiari, i miei nipoti soprattutto, che crescevano senza di me. Io ho perso una sorella che aveva, quando aveva 42 anni, e da quel momento ho cominciato ad andare e venire dall'Italia 2 volte all'anno, e ogni volta la partenza era sempre più dolorosa, e quindi a un certo punto ho deciso di tornare, anche perché mi ero fidanzata con un altro giapponese, il quale, sapendo, sì, in Giappone quello c'erano giapponesi, non è che ci fosse tanta altra scelta. Sì, alcuni italiani c'erano, ma insomma, lasciamo perdere. E lui, sapendo che io tenevo a tornare in Italia, miracolosamente è riuscito a farsi trasferire in Italia. Quindi a quel punto, insomma, tutto preparava questo mio ritorno, anche perché avevo cominciato a pubblicare L'Uomo Scatole. Avevo 46-47 anni, potevo inserirmi ancora in un percorso professionale, e quindi era il momento. Ho preso la decisione, sono partita, ma insomma, la separazione è stata abbastanza dolorosa.
Siamo qui questa mattina sull'isola deserta con Antonietta Pastore, traduttrice e scrittrice, ci sta raccontando il suo rapporto con la cultura giapponese, che in realtà è anche il nostro rapporto, perché Antonietta Pastore ha tradotto scrittori classici e contemporanei giapponesi che tutti quanti abbiamo letto. Antonietta, com'è stare su un'isola deserta? Come si immagina su un'isola deserta? Dov'è per lei quest'isola deserta?
Allora, l'isola deserta è l'atollo nel Pacifico, no? Il ciuffo di palme, la corona di sabbia bianca rosata, tutto intorno al mare, che non si capisce bene dove comincia, dove finisce, tanto è trasparente, però è anche una metafora, no? La metafora della solitudine, che può essere un paradiso, l'isola deserta può essere un paradiso quando è scelta questa solitudine, ma quando è imposta diventa un carcere, ovviamente. Questa è l'isola deserta per me. Bellissima, ma dipende anche dalle circostanze.
Antonietta prima ha detto una cosa per me molto commovente, cioè che non si può essere un analfabeta e che in effetti l'analfabetismo dipende sempre dagli alfabeti con i quali ci confrontiamo. Cosa farebbe se su quest'isola deserta, che è un ciuffo di palme, ci fosse una lingua che non conosce? Da dove comincerebbe a studiarla?
Ah, ma come ho sempre fatto, dalle cose fondamentali per la sopravvivenza, no? O come facevo con i miei studenti quando insegnavo loro: io mi chiamo Antonietta Pastore, lei come si chiama? Io parlavo sempre solo in italiano in classe. Il primo non capiva, il secondo no, il terzo un po' più furbo capiva e mi rispondeva come si chiamava. E quindi da lì si costruiva una piccola conversazione che a poco nel corso dell'anno poi si sviluppava. E farei la stessa cosa probabilmente, sorridendo naturalmente.
Antonietta, che cos'è un traduttore e che cos'è una traduttrice? Qual è la specificità del mestiere che fa da tanti anni e con enorme successo?
Guardi, le risponderò con una metafora. Per me la traduzione è come, visto che siamo su un'isola, è come una navigazione sotto costa. Bisogna tenersi alla distanza giusta per vedere la costa, apprezzarne tutte le bellezze, tutte le particolarità, senza allontanarsi troppo perché sennò la si prende di vista, senza avvicinarsi troppo sennò si rischia di incagliarsi. Mantenere questa distanza giusta dal testo in modo da renderlo in tutta la sua bellezza è il mestiere del traduttore, della traduttrice.
Mi viene in mente che è cosa che mi aveva sempre stupito, che Ginevra Bompiani, quando le si chiedeva, le si chiede ancora, immagino, cosa cos'è un traduttore, rispondeva con qualcosa che ha a che fare con l'acqua, cioè diceva è come fare a nuoto un percorso che uno ha fatto a piedi o ha fatto in macchina. Insomma, è interessante questa cosa, questo rapporto tra acqua e traduzione su cui indagheremo anche in altre interviste. Antonietta Pastore, le chiedo a questo punto che libro ha portato per noi sull'isola deserta.
Ho portato non un libro giapponese, ho portato di Romain Gary La vita davanti a sé.
Perché ha portato la vita davanti a sé quando lo ha letto la prima volta e se dovesse raccontare la vita davanti a sé a chi ancora non lo ha letto, da dove comincerebbe?
Perché è un libro estremamente poetico, nonostante sia un libro molto duro. L'ho letto, è il libro del 75, credo, l'ho letto forse poco prima di lasciare la Francia, nel 77, e l'ho riletto recentemente. È un libro che mostra come nel degrado, nella condizione di miseria, può nascere un amore meraviglioso. E questo è molto poetico, molto toccante, ma al tempo stesso un libro estremamente all'avanguardia, perché si svolge in un quartiere in cui ci sono persone di tutte le etnie, religioni e tendenze sessuali, ma ogni persona è vista con pari dignità, come persona. Il giudizio morale è sempre solo sui comportamenti, mai sulla persona. Una transessuale è forse uno dei personaggi più positivi del libro, e questo è talmente moderno, talmente all'avanguardia. Cioè, rispetto a questo libro, noi siamo indietrissimo ancora.
Da dove comincerebbe a raccontare la vita davanti a sé di Romain Gary? Che ricordo che in italiano Romain Gary è pubblicato per i tipi di Neri Pozza.
C'è questo rapporto d'amore meraviglioso tra una ex prostituta ebrea e un bambino arabo che lei raccoglie in cambio di denaro, in una situazione appunto di squallore, e però nonostante la situazione si crea questo meraviglioso rapporto d'amore tra loro, tra materno e filiale.
Detto che stava studiando a Ginevra quando ha conosciuto il giapponese che poi le ha aperto il Giappone. Adesso diceva che ha letto Romain Gary appena prima, diciamo, di andare via dalla Francia, ma insomma, lei dov'è nata? Che cosa ha fatto? Che spostamenti ha fatto? Perché già sembra, diciamo, un Phileas Fogg.
Io sono nata a Torino nel 1946 da genitori siciliani. Dopo varie vicissitudini, un'adolescenza abbastanza, insomma, problematica, sono andata poi a studiare a Ginevra perché volevo studiare scienze umane, appunto, perché c'era Jean Piaget, e invece in Italia a quell'epoca non c'era quasi nulla insomma, su quella materia. Lì ho conosciuto appunto questo ragazzo che poi è diventato il mio ex marito. E sono stati anni molto divertenti. Perché vivevo in un foyer internazionale di studenti, quindi lì si può immaginare. Ci siamo trasferiti a Parigi, dove ho insegnato italiano in una scuola di lingue, ho lavorato a Beaubourg come hôtesse d'accueil, perché appunto parlavo italiano e anche un po' l'inglese, oltre che il francese, naturalmente. E poi nel 77 ci siamo trasferiti in Giappone, a Osaka.
Immagino che in 16 anni avrà girato molto il Giappone.
Abbastanza, sì, abbastanza.
Quanto il Giappone corrisponde, io diciamo ho letto più scrittori giapponesi classici che giapponesi contemporanei, quanto il Giappone corrisponde a quelle descrizioni di ciliegi, di scale, di templi, di strade ad angolo che si leggono nei libri?
Beh, corrisponde in alcuni quartieri, soprattutto in campagna. Se lei si sposta dalle città alle campagne, torna indietro di un secolo spesso. Ci sono ancora queste, per carità, la tecnologia è ovunque, però il panorama è rurale, cioè è bellissimo tra l'altro. Io consiglio a tutti di andare in campagna. Le vecchie case a volte hanno ancora il tetto di paglia. E quindi lo si trova, ma lo si trova anche nelle piccole cose, perché poi, nonostante lo sviluppo tecnologico, il Giappone ha conservato tantissime tradizioni che ritroviamo anche nelle atmosfere, negli ambienti più contemporanei, più sviluppati, più contemporanei. Per esempio, il fatto di levarsi le scarpe quando si entra in un appartamento, anche il più bello e elegante, lei non può entrare con le scarpe.
Antonietta, dunque, La vita davanti a sé di Romain Gary, ma invece cosa, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
E questa volta un film giapponese, film si intitola Departure, dunque un film del 2008 del regista Tokita Yojiro, e parla di un tanato esteta.
Assunto.
Aspetti un attimo, quindi in pratica cosa?
Il tanato esteta.
Tanato esteta?
Preparare i corpi e adagiarli nella cassa.
Queste persone che fanno questo lavoro sono i discendenti degli ex fuoricasta e sono tuttora discriminati in Giappone. Ed è il motivo per cui questo giovane uomo, che non è un discendente degli ex fuoricasta, quando accetta questo lavoro perché ha bisogno di mantenere la famiglia, viene ostacolato in tutti i modi dai suoi familiari, anche dalla moglie, finché alla fine loro accettano, capiscono che è un lavoro bello, è un lavoro che porta consolazione, è un lavoro rispettabile perché è umano, estremamente umano. E da lì nasce la poesia del film, che credo di aver pianto tutte le mie lacrime. Io sono andata a vederlo da sola, perché quando voglio vedere un film importante vado a vederlo da sola. L'ho trovato meraviglioso, è diventato il mio film preferito, ecco.
Pur nella tristezza dell'ultimo addio, quanto viene eseguito per preparare il defunto, immersi nel silenzio pieno di pace.
Voi oggi avete reso mia moglie bella come era da viva. Vuoi provarci tu?
Sì.
Ricordiamo agli ascoltatori di Radio 3 che lo scorso 31 dicembre, l'ultima domenica dell'anno, abbiamo mandato in onda una bellissima intervista con Simona Pedicini, che appunto fa la tanato esteta. Il film è piaciuto molto anche a me, e penso che sia appunto un film sulla dimensione della cura che uno deve avere non solo per i corpi ma pure per i ricordi. Dunque grazie Antonietta Pastore per aver fatto sbarcare Departures sull'isola deserta, finora non era arrivato, e neanche credo Romain Gary. Quindi le chiedo, dopo Romain Gary e Departures, mi astengo dalla pronuncia del regista giapponese, che musica, se ha portato una musica per noi sull'isola deserta.
Everybody's Talking, che è la colonna sonora del film Midnight Cowboy, in italiano Un uomo da marciapiede.
I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
Perché? Che non c'entra niente né con la Francia né con il Giappone. Perché? Perché prima di tutto la trovo bellissima, questa energia poetica straordinaria, ma poi l'ho anche visto questo film, quindi associata a questo film, che prima di Departures era il mio film preferito. Perché? Perché di nuovo è la storia di un sentimento stupendo, di un'amicizia che nasce tra due uomini in una situazione di degrado morale ancora peggiore di quella descritta da Romain Gary in La vita davanti a sé. Inoltre l'ho visto quando ero studentessa a Ginevra, perché è del 69 il film, e quindi per me è anche legato a tutto quel periodo divertentissimo, non solo divertentissimo, ma anche di forte, importante crescita culturale, ideologica e umana, perché negli anni dell'università si cresce, c'è poco da fare, se uno non cresce negli anni dell'università non... E quindi il ricordo anche di quel periodo della giovinezza. Intendiamo, non in quanto di senso di rimpianto, io non ho alcun rimpianto per la giovinezza, sono contenta di avere l'età che ho, però perché ho dei bellissimi ricordi, sono contenta di aver fatto tutte le cose che ho fatto, io ho ancora dei progetti, però i ricordi belli me li tengo molto molto cari, ecco. E questo è uno di quei ricordi.
My mind, I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Antonietta, riguardo diciamo una cosa che mi appassiona moltissimo, che però non mi riesce bene, lei ha imparato a cucinare giapponese?
Sì, sì, io non è che adoro cucinare, però ho imparato, sì, sì. Me la cavo anche le cose semplici, intendiamoci.
Io la ringrazio per essere stata con noi questa domenica mattina. Invito tutti a leggere non solo le sue traduzioni, ma i suoi libri. Mi è particolarmente caro, come credo di averle detto tante volte, Leggero il passo sul tatami, e spero che la prossima volta che ci incontriamo farà per me qualche semplice piatto giapponese che gusterò molto molto volentieri.
Con molto piacere.
Ringraziamo Antonietta Pastore, traduttrice dal giapponese, scrittrice, per essere stata con noi questa domenica mattina sull'isola deserta. E la ringraziamo anche per aver portato con sé, per noi, La vita davanti a sé di Romain Gary, che sarà letto dal 25 gennaio, quindi non questo lunedì, il prossimo, ad alta voce da Fausto Paravidino. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15. Una buona giornata da Chiara Valerio.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.